Adesso abbiamo il nostro fratello Jean-Claude che darà una meravigliosa testimonianza di ciò che Dio ha fatto. Può egli venire adesso? È egli qui? Sì, sta venendo. Fratello, per favore, vieni e traducilo. Lodato sia il nome del nostro Signore. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Mia nipote, il cui nome è Juni, due mesi fa si è ammalata gravemente. È stata portata in ospedale e hanno scoperto che lei aveva il cancro al sangue. E il cancro al sangue era in stato molto avanzato. Lei è stata trasferita subito in una clinica specialistica, la clinica Mayo. Anche il fratello Branham ha parlato di questo ospedale in quel tempo. In primo luogo, i medici hanno prescritto la chemioterapia per 3 settimane.
Et bien entendu, après la première série de 3 semaines de thérapie,
e abbiamo appreso che dopo la prima serie di 3 settimane di chemioterapia, il cancro era ancora là. Ed è stato in quel momento che il Signore mi ha ispirato la parola in Atti capitolo 19. Nel verso 11, dove sta scritto che dei miracoli straordinari erano fatti per le mani di Paolo, al punto che portavano ai malati degli indumenti che Paolo aveva toccato. Perciò sono venuto qui per vedere il nostro caro fratello Frank ed egli ha pregato utilizzando un fazzoletto ed abbiamo spedito per posta il fazzoletto che ha impiegato circa 3 settimane per arrivare in Africa del Sud. Il Signore sa perché. Fu fatta la seconda serie di chemioterapia ed il risultato è stato lo stesso come il primo. E alla fine della seconda fase di terapia è arrivato il fazzoletto. E il giorno in cui il fazzoletto è stato posto su mia nipote, lei era rinvenuta dopo essere svenuta 9 volte. Lei era svenuta 9 volte.
Ma sœur è venuta a pregare devant les médecins avec le mouchoir sur le malade.
Mia sorella allora è venuta a pregare davanti ai medici con il fazzoletto sopra l'ammalata.
Au moment où on décidait de l'amener en urgence.
In quel momento i medici avevano deciso di trasferirla in terapia intensiva. E Dio ha compiuto un miracolo all'istante. Egli ha compiuto un miracolo. Lei non è stata soltanto guarita istantaneamente, ma ha persino chiesto da mangiare. Lei pesava 47 kg. Quel giorno là ha pesato 53 kg. E la diarrea che lei faceva, tutto si è fermato immediatamente. E i medici hanno gridato al miracolo. Hanno chiamato in sala altri due colleghi e tutti insieme hanno constatato che questo era un miracolo. Hanno firmato la sua dimissione e malgrado tutto ciò hanno voluto fare in seguito un altro esame. E hanno fatto questo esame di sangue dal braccio. E hanno trovato che lei non aveva alcuna traccia di cancro. Noi ringraziamo il Signore. Lo adoriamo e glorifichiamo il suo nome. Ed ora insieme vorrei che potessimo cantare questo inno che esiste in tutte le lingue. Grazie tante. Leggo una citazione dalla predicazione del fratello Branham del 22 marzo 1963, che si trova qui nel quinto suggello. Io credo che l'ora è vicina in cui degli arti mancanti rispunteranno tramite la potenza di creazione del Creatore. Io credo che se egli può portare all'esistenza degli scoiattoli, allora egli può anche creare degli arti che non sono là. Egli può creare delle parti del corpo mancanti. Egli può risanarle. Egli è Dio. Io lo amo. Noi siamo realmente in aspettazione che Dio confermi la sua parola. Devo darvi un breve resoconto del meraviglioso viaggio missionario in tre nazioni: Singapore, Australia e Nuova Zelanda. Poi voi tutti sapete che abbiamo ancora dei programmi televisivi che trasmettiamo in Australia, in Nuova Zelanda, in Canada, negli Stati Uniti e dove altro ancora, fratello Smith? Sì, in Kazakistan, Almata. E questa volta era sul mio cuore di radunare tutti coloro che ascoltano e che volevano venire. E così realmente abbiamo avuto delle piccole ma veramente benedette e buone riunioni. Dio ha benedetto. È stato uno dei più lunghi viaggi, fino a 10 ore di differenza. Singapore, 6 ore di differenza. Sydney, 8 ore. e Auckland, Nuova Zelanda, 10 ore di differenza. Ma ne è valsa la pena. È stato meraviglioso essere condotti dal Signore. Soltanto un giorno era stato lasciato libero nel programma, mercoledì 17. Avevo programmato la riunione ad Auckland e il 17 l'ho lasciato libero. Non sapevo cosa avrebbe portato questo giorno. E poi è accaduto questo. Dopo il mio arrivo a Auckland, nel nord dell'isola, in Nuova Zelanda, ho camminato attraverso l'aeroporto e ho cercato delle informazioni, così come si fa quando si è in un posto per la prima volta. Ed ecco che non c'erano informazioni. E allora mi sono detto, va e prendi un taxi, va in hotel e preparati per la riunione. Ed ecco che l'autista del taxi aveva una Bibbia sul cruscotto. Sì. Ed è iniziata una conversazione. E siamo venuti direttamente al punto. Egli disse, sono in questa chiesa dove dovrei essere ordinato come anziano. Potresti aiutarmi? E così via. Sì. E mentre percorrevamo questi 30 chilometri, egli disse, ascolta, hai tempo domani sera? Puoi venire nella nostra assemblea? Abbiamo un'ora di Bibbia e di preghiera. Per giovedì 17 non avevo programmato nulla, ma Dio aveva programmato questo giorno e l'autista del taxi, con la Bibbia e la conversazione, ha avuto luogo. Ed io vi dico, le persone mi hanno abbracciato, si sono rallegrate. Non avevo mai udito tali cose prima di ciò che io avevo da dire e di ciò che è stato predicato. È così bello che il Signore guida ogni cosa in modo meraviglioso. E per questo siamo veramente molto riconoscenti che abbiamo la parola dell'ora, il messaggio divino con tutte le promesse che sono contenute nel piano di salvezza. Noi le portiamo e possiamo predicarle, proclamarle. Poi noi tutti abbiamo sentito che i primi sei mesi di quest'anno hanno portato molte cose, sia i terremoti in Cile e ad Haiti, sia il Golfo del Messico con la catastrofe come mai si era sentito prima, sia con la nuvola di polvere vulcanica in Islanda, sia con Gaza e il blocco e ciò che va con questo. Ogni cosa accade e ancora accade. E poi tutte le nazioni sono in difficoltà. L'ho annotato. Nell'ultimo anno negli Stati Uniti 146 banche hanno chiuso. Quest'anno già 86 banche hanno chiuso. Poi abbiamo la crisi dei governi, semplicemente crisi. L'intero mondo è in crisi. chi si trova nella posizione migliore è il Vaticano. E al riguardo si dovrebbe leggere della letteratura, o se si parla con persone ben informate, allora si comprende ciò che accade. E lì il fratello Branham ha detto: il 18 marzo 1963, in collegamento con l'apertura dei suggelli, ha detto questo: avete sentito le notizie da Washington? Siamo totalmente in bancarotta. Qual è la causa? Tutto loro è bloccato. E i giudei detengono tutti i titoli obbligazionari. Noi lo sappiamo a chi appartengono i grandi supermercati, ma la parte più grande delle ricchezze ce l'ha Roma. Ce l'ha Roma. E poi la seconda citazione. Notate, nella seconda parte della settimana, questo principe farà un patto con gli ebrei. Egli farà questo patto, indubbiamente, a motivo della ricchezza. Perché i cattolici e gli ebrei posseggono le ricchezze del mondo. Poi, ancora una citazione o due, il Papa fa questo patto con gli ebrei e a metà della settimana lo infrange. Non appena avrà raggiunto l'obiettivo e preso il denaro degli ebrei. Ancora una citazione. Dopo che avrà tutti i soldi sotto il suo controllo, allora egli spezzerà il patto con gli ebrei, giusto come dice qui Daniele, nel mezzo della settantesima settimana. Secondo Daniele, capitolo 9, verso 27. Egli avrà poi tutto il commercio e tutti gli affari del mondo. È un patto con il mondo, perché avrà in mano tutte le ricchezze del mondo. Tutti i governi possono andare in bancarotta. L'inizio c'è già stato. Chi non può andare in bancarotta è il Vaticano. Per essere sincero, non potete immaginare quanti miliardi sono inviati lì dalle popolazioni o dalla Repubblica Tedesca. E poi si legge che i nostri aiuti allo sviluppo sono dati ad Hamas. 14 milioni di euro vengono dati ad Hamas. E tutti sanno che Hamas è un'organizzazione terroristica. E non so se avete sentito al riguardo. Quando è avvenuto questo blocco di Gaza, allora tutti hanno gridato contro. E sapete quale frase è stata detta maggiormente? Ebrei, tornate ad Auschwitz! Ebrei, tornate ad Auschwitz! È proprio così. Il popolo di Israele, il popolo eletto di Dio, agli occhi dell'Islam, non ha il diritto di esistere. E tutti gli altri rimangono in silenzio. E magari si rallegrano, non lo so. Ma noi benediciamo Israele nel nome del Signore. Potremmo dire che loro sono da biasimare, ma che ne è della nostra colpa? Tutte le nostre colpe il Signore le ha prese su di sé. Queste cose le ho menzionate affinché sappiate che noi osserviamo ciò che accade sulla terra. E siamo sinceri, dobbiamo gridare gli uni agli altri: la fine di ogni cosa è vicina. Il rapimento non è mai stato così vicino come adesso nel nostro tempo. E dopo che ho parlato col fratello Kupfer, mi è venuta la parola dal sermone sul monte in riferimento al perdono. Non prenderemo molto tempo con questo, ma veramente ne vale la pena leggere ciò che realmente appartiene alla preghiera del Padre Nostro, che viene fatta in tutto il mondo. Vorrei leggere in Matteo capitolo 6, vale a dire dal verso 13. Matteo capitolo 6, dal verso 13. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Ma ora viene la nostra parte. La mia parte è la vostra parte, per preparare i nostri cuori per la proclamazione della parola. Leggiamo i due versetti successivi con riverenza. Poiché se voi perdonate agli uomini i loro falli, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà i vostri falli. Dunque, con un cuore sincero, chiediamo perdono al Signore e perdoniamo tutti. Perdoniamo veramente tutti. Non deve rimanere alcun rancore, ma semplicemente perdonare. Io non so se l'ho detto qui prima. Il perdono è il dono della grazia di Dio tramite il sacrificio al Calvario. Dio ci ha perdonato ogni cosa in Gesù Cristo, il nostro Signore. E anche noi possiamo perdonarci a vicenda, senza sedere sotto l'echeggiare della parola e avere qualcosa contro un fratello o avere qualcosa contro una sorella, ma portare ogni cosa sotto il sangue per ottenere il perdono, per grazia, per voi e per me. La seconda parola è nel Vangelo di Giovanni, capitolo 10. E pensavo al riguardo come in quel tempo il popolo di Israele e naturalmente specialmente gli scribi, e con gli scribi Dio ha avuto i suoi problemi. Uno degli scribi tedeschi, come qui quale titolo in questa rivista Idea Spectrum, è una rivista cristiana. Il titolo dice: un teologo sostiene che la morte di Gesù è stata inutile. Ho coperto l'intero articolo, non ho letto nulla di questo articolo, vi ho incollato un foglio di sopra. Un teologo dice che la morte di Gesù è stata inutile. La morte di Gesù ha avuto il più grande significato nella storia e nel piano di salvezza. ma le persone passano accanto a ciò. E come vi ho già detto, non ho letto nemmeno una riga. Vi ho incollato subito un foglio sopra. Ma ho voluto soltanto mostrarvi quanto lontano è già andato il cosiddetto cristianesimo. E inoltre qui viene riportato che tutti si riferiscono a Dio col nome di Allah. E il cristianesimo dovrebbe indirizzarsi a Dio con il nome di Allah. Non so più cosa si dovrebbe dire al riguardo. Seduzione e ancora seduzione su tutti i livelli. E qui, nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 10, il nostro Signore, voi tutti lo sapete, egli ha parlato col cuore e ha espresso qui alcune preziose verità. In verità vi dico, nel verso 1, e poi abbiamo una presentazione meravigliosa. Io sono la porta per le pecore. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. E poi il verso 11. Io sono il buon pastore. Il buon pastore mette la sua vita per le pecore. E poi il verso 14. Io sono il buon pastore e conosco le mie e le mie mi conoscono. Sì. E poi, direttamente nei versi 19 e 20, nacque di nuovo un dissenso fra i giudei a motivo di queste parole. E molti di loro dicevano: egli ha un demonio ed è fuori di sé. Perché l'ascoltate? Oh, con quanta pena si leggono simili parole. Egli, il Signore della gloria, egli venne ai suoi e i suoi non l'hanno ricevuto. E poi sta scritto: ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Ed oggi è allo stesso modo. Oggi è allo stesso modo. Egli viene ai suoi e i suoi non lo ricevono, perché rimangono aggrovigliati nelle loro tradizioni. Poi leggiamo i versi 22 e 23. In quel tempo ebbe luogo in Gerusalemme la festa della dedicazione. Era d'inverno e Gesù passeggiava nel Tempio, sotto il portico di Salomone. I giudei dunque gli si fecero attorno e gli dissero: fino a quando terrai sospeso l'animo nostro? Se tu sei il Cristo, diccelo apertamente. Niente male. Ciò andava molto bene. E quando glielo disse, continuiamo a leggere nel verso 26, ma voi non credete, perché non siete delle mie pecore. Questo fa male, ma deve essere detto. Verso 27, le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono. Amen. Esse mi seguono. Verso 28, e io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Poi continua, fino al verso 30, io ed il Padre siamo uno. Dio manifestato come Signore, il Padre manifestato nel Figlio. Ora, il verso 31, i giudei presero di nuovo delle pietre per lapidarlo. Consideriamo questo. Quante volte è stato detto qui? 4.000 anni erano passati dalla prima promessa in Genesi capitolo 3, verso 15, che la semenza di Dio sarebbe venuta attraverso la donna e avrebbe schiacciato la testa del serpente e ci avrebbe recato la redenzione. La speranza di Israele era venuta, era giunta a compimento, ma ecco che gli scribi e i farisei l'hanno rigettato. Fratelli e sorelle, che ne è nel nostro tempo? Le folle non sono interessate. Chi sono le persone nel nostro tempo che fraintendono il Signore? Che ci fraintendono? Che rigettano il Signore? Che ci rigettano? Chi sono costoro? Sono gli scribi e i farisei del nostro tempo. E ascoltate ciò che è ancora scritto nel verso 33. I giudei gli risposero: non ti lapidiamo per una buona opera, ma per bestemmia. E perché tu, che sei uomo, ti fai Dio. Egli era Dio. Egli era Dio manifestato in carne. Colui che camminava nel giardino dell'Eden, che venne ad Abramo, che si era rivelato ai profeti. Sì, che aveva parlato a Mosè faccia a faccia. Egli, il nostro Signore, loro lo accusarono di bestemmia. Poi, il verso 36, come mai dite voi a colui che il Padre ha santificato e mandato nel mondo che bestemmia? Perché ho detto, sono figliolo di Dio? Non sono state date tutte le promesse in tutto l'Antico Testamento? Non erano state date messe per iscritto che la Vergine avrebbe concepito e partorito un figlio? Non è scritto in Luca capitolo 1, il santo che nascerà da te sarà chiamato il figlio di Dio? Ogni cosa era naturalmente già stata scritta e giunse a compimento. E gli scribi hanno condotto le persone accanto a ciò che Dio faceva. Avevano la loro religione e poi si ribellarono contro il Signore e contro il suo unto. Cosa abbiamo oggi? Senza giudicare. Cosa abbiamo oggi? Ovunque religioni e ancora religioni. Un miscuglio fino all'estremo. E poi noi ascoltiamo il messaggio divino. Voi, popolo mio, uscite fuori. Separatevi e non toccate nulla di immondo. Ed io vi accoglierò. E mi sarete per figli e per figlie, e io sarò il vostro Dio. Già nel profeta Isaia, noi leggiamo l'ammonizione. Isaia, capitolo 29, l'ammonizione che non con le nostre labbra, ma con il nostro cuore, noi dovremmo ringraziare Dio dandogli gloria. Ed ora, come è scritto di nuovo in Marco capitolo 7, Isaia capitolo 29, verso 13. Il Signore ha detto: già che questo popolo si avvicina a me con la bocca e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lungi da me e il timore che ha di me non è altro che un comandamento imparato dagli uomini. Dio aveva parlato, ma il popolo non aveva ricevuto la parola vivente, ma ne avevano fatto una tradizione. Ne avevano fatto degli insegnamenti fatti dall'uomo. Così leggiamo in Marco capitolo 7, per fare il paragone con il nostro tempo. Marco capitolo 7, e credetelo semplicemente, niente è cambiato affatto. Ogni cosa rimane com'era in quel tempo. Gli scribi e i farisei passano sempre accanto a ciò che Dio ha promesso, a ciò che Dio ha fatto. Loro vi passano sempre accanto. E così è anche nel nostro tempo. Marco, capitolo 7, versi 6 e 7. Ma Gesù disse loro: ben profetò Isaia di voi ipocriti, come è scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lontano da me. Perché sta scritto: egli volgerà il cuore dei padri ai figli e il cuore dei figli di Dio indietro ai padri. Non le teste, ma i cuori. Poi il verso 7: ma invano mi rendono il loro culto insegnando dottrine che sono precetti d'uomini. E noi realmente, senza giudicare qui, possiamo andare da una confessione all'altra ed ognuna ha i propri insegnamenti. E poi siamo consapevoli, per mezzo della parola di Dio, che Dio, prima del ritorno di Gesù Cristo, avrebbe restaurato tutte le cose indietro nella loro condizione originale. Ed io vi mostro adesso qualcosa di veramente meraviglioso. Dal Vangelo di Matteo, capitolo 17, per mostrarvi come lo Spirito Santo, con molta precisione, come nessun uomo possa averla, qui, in questo Vangelo, egli ha parlato. E il nostro Signore l'ha detto, ce l'ha lasciato. Matteo, capitolo 17, e qui leggiamo dal verso 10. Matteo, capitolo 17, dal verso 10. E i discepoli gli domandarono: perché dunque dicono gli scribi che prima deve venire Elia? Per favore, prestate attenzione a ciò che leggiamo adesso. Gli scribi conoscevano la parola, ma non avevano la rivelazione. E poi, nel verso 11, ed egli rispondendo disse loro: certo, Elia deve venire e ristabilire ogni cosa. Ed ora, Prima che noi leggiamo questa meravigliosa testimonianza, prima che la risaltiamo, immaginate per un momento se il verso 13 sarebbe stato scritto subito dopo il verso 11. Allora tutto sarebbe finito. Allora non avremmo avuto alcuna promessa. Continuiamo a leggere. Dio sia ringraziato. Il verso 13 è scritto dopo il verso 12, dove il Signore si riferisce al ministero di Giovanni Battista che aveva già avuto luogo. Leggiamo. Ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto. Anzi, gli hanno fatto tutto quello che hanno voluto. Così anche il figliolo dell'uomo ha da patire da loro. Soltanto dopo questo versetto, perché Giovanni Battista era venuto nello spirito e nella potenza di Elia. Ma sono passati 2000 anni e il giorno del Signore è ancora davanti a noi. Soltanto dopo il ministero di Giovanni Battista il nostro Signore ha parlato. E poi viene il verso 13. Allora i discepoli compresero che aveva parlato loro di Giovanni Battista. Dov'è l'amen? Come è precisa la parola di Dio? E lo ripeto, immaginate cosa sarebbe successo qui. Non sarebbe cambiato nulla se non fosse stato scritto nel verso 13. E questo lo fanno gli scribi oggi. Conosco alcuni predicatori pentecostali degli anni 60. Loro dicevano, fratello Frank, questo Branham, il profeta, con il giorno del Signore, tutto è terminato, come il nostro Signore ha detto. Allora i discepoli compresero che aveva parlato loro di Giovanni Battista. Di Giovanni Battista egli ha parlato nel verso 12. Amen. Di chi ha parlato nel verso 11? Di chi ha parlato nel verso 11? Fratello Gilbert? Fratello Müller? Voi fratelli nel ministero? Di chi ha parlato nel verso 11? E Gesù rispose loro dicendo, Elia veramente deve venire prima e ristabilire ogni cosa. È meraviglioso, per me è meraviglioso vedere come lo Spirito di Dio in ogni dettaglio ha dettato dove ciò appartiene. Ora, veniamo a ciò che il nostro Signore ha pure detto. Proprio brevemente andiamo in questo. Noi crediamo che la parola di Dio è il nostro assoluto. Ed io voglio che mi sia permesso di dire questo qui, che in questo luogo non viene distribuito alcun opuscolo con delle citazioni prese dai sermoni del fratello Branham. E vi dico perché. Un fratello ha annotato molte citazioni e tutte queste citazioni sono uscite dalla bocca del fratello Branham. Ma ogni citazione è stata presa fuori dal contesto. E tutti i fratelli che fanno questo commettono un crimine perché non danno il contesto della citazione, ma prendono le cose fuori dal contesto. In questo luogo ogni predicazione del fratello Branham viene lasciata dall'A alla Z così com'è, e lo Spirito Santo conduce in tutta la verità. Lo dico ancora una volta, in questo luogo nulla viene distribuito che non sia in accordo con la Bibbia. L'ho già evidenziato. Tutto ciò che il fratello Branham ha detto in ogni sermone deve essere lasciato così come è e deve rimanere così come è, così come lo leggiamo nella Sacra Scrittura. E lasciate tutto nel modo in cui è. Ieri ho avuto una lunga conversazione con un caro fratello che ho battezzato molti anni fa. Ed è continuo, durante la conversazione, egli diceva: «Sì, fratello Frank, noi lo sappiamo che il Signore ti ha chiamato e ti ha inviato, ma perché passi accanto ad Apocalisse capitolo 10? Leggi ancora una volta Apocalisse 10 e poi ascolta ciò che il profeta ha detto al riguardo». Allora gli ho dato la spiegazione biblica in merito a questo. Ma tuttavia egli aveva il problema. Perché? 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 Perché io so esattamente che i sette tuoni di Apocalisse 10 non sono dei tuoni simili a quelli che il fratello Branham ha sentito sulla montagna il 28 febbraio 1963. Egli non udì una voce, ma udì sette potenti rombi di tuono, ma non udì una voce. E poi, naturalmente, apparvero i sette angeli nella nuvola soprannaturale. E poi il settimo angelo, in questa costellazione, gli disse: «Ritorna a Jeffersonville, perché è giunto il tempo di aprire i sette suggelli». Ma i fratelli non conoscono i contesti e non sanno ciò che fanno e naturalmente non hanno nessuna chiamata. E poi diceva: «Leggilo ancora una volta e certamente questo fratello ascolterà questa predicazione». Egli mi disse: «Sai che cosa il profeta ha detto? Bisogna leggere tra le righe. Tra le righe può leggere una sposa ciò che le scrive lo sposo o viceversa. Tra uno sposo e la sposa ciò può accadere, sì. Che non diciamo sempre ciò che vogliamo. Ma Dio ha sempre detto tutto chiaramente. E noi lo sappiamo ciò che voleva dire il fratello Branham. Si riferiva alla rivelazione di ciò che leggiamo. Amen. Così ringraziamo il Signore che anche in queste cose rimaniamo sobri, confidando nel Signore e sapendo che Egli ha iniziato ed Egli lo porterà pure a buon fine. E da Lui sarà presentata una sposa che è santificata nella parola di verità, redenta tramite il sangue dell'agnello, pienamente giustificata, pienamente santificata e suggellata con lo Spirito Santo. Poi, in Tito capitolo 2, Paolo si riferisce a ciò. Tito capitolo 2, dal verso 11 al verso 14, che la grazia salvifica di Dio ci è stata data. Tito capitolo 2, dal verso 11. Infatti la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini. È apparsa a tutti gli uomini. Bisogna semplicemente accettarla e ringraziare Dio per questo. E ci insegna a rinunziare. La grazia di Dio ci insegna a rinunziare alle impietà e alle mondane concupiscenze. Perché viviamo nella presente epoca saggiamente, giustamente e piamente. E ciò possibile? È possibile. E anche se tutto va come vuole la società, i credenti si sottomettono all'ordine divino. Siamo sinceri, tutta l'umanità non è caduta preda del nemico? Io posso ancora ricordare il tempo in cui la famiglia era una vera famiglia, dove la madre lavava i piedi al padre, dicendo: è stata una dura giornata. Che ne è oggi con la famiglia? In passato tre generazioni vivevano in una piccola casa. Oggi non c'è spazio neanche per marito e moglie. Gli uomini hanno la loro società, le donne hanno la loro società e le più grandi personalità nel governo sono i migliori esempi di ciò che non dovrebbe essere fatto, perché è contro natura. Ma tutti sono stati trascinati nella grande apostasia. E poi anche in questa famosa rivista parlano dei valori cristiani. Dei valori cristiani. Ma quali sono i valori cristiani? Chi è cristiano oggi? Tutti oggi sono cristiani, oltre 1 miliardo. Attualmente i cattolici sono 1 miliardo e 170 milioni e tutti sono cristiani. Ma cristiano è soltanto colui che è stato veramente battezzato con lo Spirito Santo, l'unzione dello Spirito Santo. Cristo era l'unto, unto con lo Spirito Santo, e la Chiesa primitiva era unta con lo Spirito Santo e perciò furono chiamati cristiani. Oggi tutti sono chiamati cristiani. Dio sia ringraziato che per i credenti, senza alcun problema, senza alcuno sforzo, la parola di Dio è valida. Siate sinceri, avete fatto degli sforzi per vivere secondo la sua parola? O vi è stato semplicemente dato? Chi di voi ha fatto degli sforzi? Nessuno. Questo ci è stato dato da Dio lungo la nostra via. L'ubbidienza della fede ci è stata data per grazia con la nuova nascita, perché l'uomo naturale non può ricevere le cose dello Spirito. Dunque, e ci insegna a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze, perché viviamo nella presente epoca saggiamente, giustamente e piamente. Poi viene la viva speranza che ci è stata data. Verso 13: aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo, il quale ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo speciale, zelante nelle buone opere. Un popolo santo, un popolo separato per mezzo del sangue dell'agnello, completamente redenti, una piena giustificazione nella parola di verità, una piena santificazione e poi il suggello con lo Spirito Santo. Sono convinto, e non lo dico soltanto, sono convinto che tutti coloro che adesso ascoltano la voce di Dio, che ricevono la parola di Dio con tutte le sue promesse e che la credono con tutto il cuore, a loro sarà rivelata per mezzo dello Spirito Santo. La rivelazione non si può condividere con altri. La rivelazione viene da Dio e deve essere data ad ognuno personalmente per grazia. Nella prima epistola di Pietro leggiamo, qui l'Apostolo scrive nel capitolo 1, prima epistola di Pietro capitolo 1, e qui leggiamo i versi 13 e 14. Perciò, avendo cinti i lombi della vostra mente, siate vigilanti e riponete piena speranza nella grazia che vi sarà conferita nella rivelazione di Gesù Cristo. E questo lo facciamo. Noi mettiamo la nostra speranza soltanto sulla grazia. Come abbiamo ascoltato nella parola di introduzione, la fede è collegata all'ubbidienza. E qui leggiamo nel verso 17: come figli ubbidienti, non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, voi pure siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi perché io sono santo. Leggiamo ancora i versi 18, 19 e forse anche il verso 20. Sapendo che non con cose corruttibili, come argento o oro, siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere, tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come di agnello senza difetto e senza macchia. Leggiamo anche il verso 20. Preordinato prima della fondazione del mondo, giusto come voi ed io, come il Redentore, quale agnello di Dio è stato preordinato prima della fondazione del mondo per pagare il prezzo per la nostra redenzione, così anche noi siamo stati predestinati prima della fondazione del mondo. Siamo stati eletti in Lui e siamo stati fatti partecipi della grazia di Dio fino ad oggi e per l'eternità. Leggiamo ancora il verso 20, preordinato prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi. Già allora, 2000 anni fa, loro hanno parlato del tempo della fine, degli ultimi giorni. E qui leggiamo di nuovo, preordinato prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi. E ancora oggi noi viviamo in questo ultimo periodo di tempo che ha avuto inizio allora, quando hanno avuto inizio gli ultimi giorni. Come è scritto in Atti capitolo 2, negli ultimi giorni, dice Dio, io spanderò il mio spirito sopra ogni carne. E quando questi ultimi giorni giungeranno alla fine, allora l'ultimo giorno irromperà, l'ultimo giorno. E dopo l'ultimo giorno inizierà l'eternità. Poi il verso 22, avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità mediante lo Spirito, per avere un amore fraterno senza alcuna simulazione, amatevi intensamente gli uni gli altri di puro cuore. Ho deciso di scrivere nella mia prossima lettera circolare, se Dio vuole, riguardo all'amore. Riguardo all'amore di Dio. E voi tutti sapete che quando il fratello Branham è stato preso dall'altra parte, così egli ha detto nella sua testimonianza, che ha visto milioni e milioni di persone ed erano tutti giovani. Vide anche la sua prima moglie, vide la sua seconda moglie e disse che la prima venne e si mise a braccetto da un lato e la seconda dall'altro lato. E insieme avevano lodato e glorificato il Signore. Ed egli disse che tutto era una realtà, come vediamo qui sulla terra. Tutto era una realtà. Così nella risurrezione tutto sarà una realtà. E anche il ritorno del nostro Signore Gesù Cristo sarà una realtà. Forse in mezzo a noi ci sono persone che hanno sentito dire che il Signore è già venuto, che il rapimento ha già avuto luogo. Oh, non si può descrivere tutto ciò che c'è sulla terra, non si può esprimere a parole. Noi crediamo che quando il Signore ritornerà, sarà adempiuto ogni versetto della Bibbia che parla del suo ritorno. Si avvererà al 100%. Prima i morti in Cristo risusciteranno, poi noi viventi che saremo rimasti saremo mutati e rapiti assieme a loro sulle nuvole per incontrare il Signore nell'aria. E Paolo naturalmente ha scritto che accadrà in un momento. Lasciamo queste cose a Dio. Dio non ha bisogno di un lungo periodo di tempo. Egli parla ed accade. Egli comandò e la cosa fu. Quando Dio disse sia la luce fu. Quando egli disse la terra produca, essa produsse. E quando egli tornerà con un potente grido, con voce di arcangelo e con la tromba di Dio, la sua voce risuonerà e i morti in Cristo risusciteranno. E noi saremo mutati. Ma, come ho detto spesso, prima la trasformazione deve avvenire nei nostri cuori, nell'interiore. Ora leggiamo il verso 2 nella prima epistola di Pietro, per vedere ancora una volta la predestinazione. Prima epistola di Pietro, capitolo 1, verso 2. Eletti secondo la preordinazione di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, per ubbidire e per essere aspersi col sangue di Gesù Cristo. Grazia e pace vi siano moltiplicate. E noi possiamo dire che la grazia ci è sempre moltiplicata. Possiamo dire, come è scritto in Giovanni capitolo 1, che abbiamo ricevuto dalla sua pienezza grazia sopra grazia, poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore. Noi non inciampiamo in nessuna parola, ma come abbiamo letto in Giovanni capitolo 10, gli scribi hanno inciampato in ciò che il nostro Signore ha fatto e in quello che ha detto. Al Signore della gloria, essi lo avevano accusato di blasfemia. Come la religione può rendere cieche le persone? E poi ogni cosa era decorata all'esterno, con la consacrazione del Tempio, con ogni genere di cose, ma passando accanto a ciò che Dio faceva nel loro tempo. Fratelli e sorelle, sottolineiamolo ancora una volta. Abbiamo trovato grazia agli occhi di Dio. Possiamo credere come dice la Scrittura. E ciò che dice la Scrittura, possiamo ricevere le promesse. Per favore, non dimenticatelo, ciò che abbiamo letto in Matteo capitolo 17, quando il nostro Signore ha parlato di ciò che sarebbe accaduto in futuro. Elia veramente deve venire prima e ristabilire ogni cosa. E poi il nostro Signore ha confermato ciò che si era già adempiuto con Giovanni Battista. E possiamo vedere tutte queste cose. Noi non mischiamo nulla. Non abbiamo messo il verso 13 dopo il verso 11. No, abbiamo lasciato il verso 13 laddove si trova, laddove appartiene. E lasciamo ogni parola di Dio laddove è scritta, perché lì appartiene. Ma siamo sinceri. Ci deve essere rivelato da Dio, non è così? Quando questo è diventato così grande per me, ho pensato, caro Signore, avevo visto questo, ma non ancora in quel modo. Sì, l'ho predicato, ma in quel momento, quando viene realmente rivelato dallo Spirito Santo che ogni cosa deve essere lasciata nel corretto ordine, è stato scritto nel corretto ordine, è stato detto nel corretto ordine, e allora il Signore apre la nostra comprensione della Scrittura e noi riceviamo la parola rivelata dallo Spirito. Quindi non abbiamo bisogno di nessuno che voglia insegnarci con citazioni di ogni genere. Poi lasciamo Apocalisse 10 esattamente laddove appartiene, vale a dire quando il nostro caro Signore verrà come angelo del patto con l'arcobaleno sopra la sua testa, non verrà come sposo, non verrà come figlio dell'uomo, ma come angelo del patto. Metterà un piede sulla terra e uno sul mare, perché tutto ciò che è stato creato per lui e attraverso di lui. E come legittimo proprietario metterà un piede sulla terra e uno sul mare. Quello è il momento in cui si sentiranno le voci dei sette tuoni. Allora sarà detto qualcosa. Non si sentirà solo qualche tuono. Poi si sentirà qualcosa, perché è scritto che allora i sette tuoni fecero udire le loro voci. Dunque, lasciamo tutto laddove appartiene, laddove è scritto, laddove Dio l'ha ordinato. Ma poi vengono i fratelli e dicono, ah, fratello Frank, ma lo sai? Sì, lo so, non vi preoccupate, ma so anche che dobbiamo avere rispetto davanti alla parola di Dio. Voglio renderlo chiaro a tutti. Chi si riferisce al fratello Branham e mette la Bibbia da parte non ha capito perché cosa Dio ha mandato il fratello Branham. Tutto ciò che doveva essere rivelato è stato rivelato. E negli ultimi 5 minuti del libro dei suggelli è scritto, l'ho letto ai fratelli ieri sera, giusto nelle ultime dichiarazioni che ha fatto il fratello Branham, sta scritto, come nessuno sa quando sarà la venuta del Signore, allo stesso modo nessuno saprà cosa contengono i sette tuoni. E questo ci basta. Sì. si deve realmente... Ah, eccolo. Per come è scritto che nessuno conosce l'ora della sua venuta, così nessuno conoscerà il mistero dei sette tuoni. Poi tutte le citazioni non hanno alcun valore. Bisogna andare nell'ultima dichiarazione, lì abbiamo la risposta. Poi ritorniamo alla parola di Dio e ringraziamo il Signore con tutto il cuore. Tutto si compirà al tempo giusto. Ad ogni modo, siccome l'abbiamo detto qui, questo ci collega a Daniele capitolo 12, che dal momento in cui avviene il giuramento per colui che vive in eterno, ci sarà un tempo, dei tempi e la metà di un tempo. Dunque, Dio dà la risposta nella sua parola. E ancora una volta, lasciate che sia detto, per ogni tema Dio ha detto ciò che dobbiamo sapere, sia che è scritto nell'Antico che nel Nuovo Testamento. Entrambi sono scritti in armonia divina e noi lo lasciamo così come è scritto. Fratelli e sorelle, io sono sopraffatto della grazia di Dio per il grande privilegio che Dio ci ha dato di rivelarci la sua parola per mezzo dello Spirito Santo, che non delle persone esprimono le proprie opinioni. Questo possono farlo ovunque, ma non in questo posto. Qui conta soltanto la parola di Dio. Conta soltanto la parola di Dio. Quindi abbiamo preso sul serio l'avvertimento. Verrà il tempo in cui si allontaneranno dalla verità e si accumuleranno dottori secondo le proprie voglie, i quali presentano i propri insegnamenti. E poi è ancora scritto: invano mi rendono un culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Soltanto laddove Dio è adorato in spirito e verità possiamo trovare la verità per mezzo dello spirito. Non può essere diversamente. Come vogliono le persone che hanno i propri insegnamenti adorare Dio in spirito e verità? La parola è la verità, è lo Spirito Santo, è lo Spirito di verità, ed Egli ci conduce in tutta la verità. Sia in questo luogo o in tutto il mondo, tutti coloro che sono stati eletti prima della fondazione del mondo a vivere oggi, che possano ascoltare adesso le promesse di Dio, che possano credere ora, come dice la Scrittura, che possano ricevere rivelazioni per mezzo dello Spirito Santo. No, che viene un fratello e presenta una speciale rivelazione, ma che lo Spirito Santo ci conduca in tutta la verità, attraverso la sua parola, e ci riveli ogni cosa per grazia. Siete riconoscenti che in Matteo 17, il verso 13, non è scritto dopo il verso 11? Ah, vi dico che la parola di Dio è santa e che la parola di Dio è verace. Oh, beati sono tutti coloro che ricevono la parola con rispetto. Poi possiamo gioire immensamente che Dio è così misericordioso verso di noi. Siamo sinceri. Non ci parla il Signore in modo semplice che possiamo comprenderlo? Agli scribi egli parlava in parabole, ma ai suoi discepoli rivelava ciò che era contenuto in tali parabole. Lo stesso accade con noi in questo tempo. Siamo grati, riconoscenti che possiamo vivere ora, riconoscenti che possiamo credere come dice la Sacra Scrittura, riconoscenti che abbiamo trovato grazia davanti a Dio, riconoscenti che lo Spirito Santo ci conduce in tutta la verità, riconoscenti che siamo trovati nella parola di verità fino alla venuta del Signore. Io lo credo con tutto il mio cuore. Siate benedetti nel nome del Signore. Ricevete la parola di Dio e vi sarà rivelata per mezzo dello Spirito Santo. E poi camminiamo di pari passo col Signore, uniti con Lui e gli uni con gli altri nell'amore. Non dimenticate quello che abbiamo letto nel sermone sul monte. Solo se ci perdoniamo a vicenda, come Dio ci ha perdonati in Cristo, soltanto allora possiamo essere perdonati da Dio. E poi, con un cuore puro, possiamo lodare Dio. Noi lodiamo la potenza del sangue dell'agnello. Ringraziamo Dio per la parola del nuovo patto. Lo ringraziamo per il sangue del nuovo patto che è stato sparso per noi, per la sua parola, per il suo Santo Spirito che ci guida in tutta la verità. Al Dio Onnipotente sia l'onore per sempre. Amen. Alziamoci e ringraziamo il Signore. Non so se le nostre due sorelle hanno un cantico, magari hanno un cantico che si adatta. Apriamo i nostri cuori davanti al Signore. Sì. Grande sei tu, abbiamo cantato. Cantiamo adesso, oh, io voglio vederlo.
Losungswort im Christentum, lass die Herzen höher schlagen, aller wie sein Eigentum. Amen. Welche Aussicht Braut des Lammes, ewig hin zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Maranatha, Trost der Christen, heute in der Zeit der Not, Jesus kommt uns zu erlösen, aus der Trübsal, Sorg und Tod. Welche Aussicht, Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, Maranatha, gürt die Lenden, halte deine Lampe bereit, bereits die Botschaft seines Kommens, kräftig aus in dieser Zeit. Welche Aussicht, Braut des Lammes, ewig hin zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Maranatha, ist nahe, Endeszeichen sind wir schon. Lasset wartend uns bereit sein für den Platz auf seinem Thron. Welche Aussicht, Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Welche Aussicht, Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm.
Amen.
Amen.
Amen. Lode e ringraziamento al Signore. Era già allora così, quanto più adesso. Perché adesso sappiamo esattamente, sulla base di profezie bibliche, che la venuta del Signore è veramente alle porte. Quanto grati possiamo essere. Ancora una frase. Soltanto chi fa veramente parte della Chiesa sposa presterà ora ascolto alla voce dello sposo. Tutti gli altri rimarranno nelle loro tradizioni, continuando a camminare nelle proprie vie. Ma noi possiamo mettere la nostra fiducia nel Signore. L'ultima chiamata risuona, ecco lo sposo viene, uscitegli incontro. Voi non venite in vano da tutti i paesi limitrofi e da mezzo mondo. Voi siete qui affinché tutto il mondo sappia che noi non predichiamo a delle sedie vuote o da qualche parte in uno studio, ma predichiamo alla gente e che tutto il mondo sappia che in tutta l'Europa il popolo di Dio si raduna per ascoltare la vera parola di Dio. Dunque, siamo così riconoscenti. Chiniamo i nostri capi ed esaminiamoci al cospetto di Dio. Se crediamo veramente, se crediamo con tutto il cuore, vorrei chiedere ora se oggi, soprattutto i giovani in mezzo a noi, che non hanno ancora avuto un'esperienza con Dio, che non hanno sperimentato una conversione, che non sanno cosa significa ravvedersi, pentirsi per la vita vissuta prima, per tornare al Signore e chiedergli il perdono, affinché si adempia ciò che è scritto. A tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità divina di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Questa è l'ora. Anche per coloro che magari hanno ancora dei dubbi e che pensano in tanti modi se tutto si è concluso con Giovanni Battista, come affermano tutti i predicatori pentecostali. per favore, uscite da ogni influenza umana e lasciatevi portare sotto l'influenza divina. Soltanto allora viene la rivelazione per mezzo dello Spirito Santo. Dio non conosce miscuglio. Il suo popolo, i suoi figli e le sue figlie sono ammaestrati da Dio. La parola del Signore è risuonata e noi l'abbiamo ricevuta e lo Spirito di Dio ce la rivela. Dunque, chiunque voglia ricevere il perdono, credete adesso. Chi vuole ricevere guarigione, credete adesso. Dio è presente. Lode e gloria al nome del Signore. Quanti vogliono essere portati davanti a Dio e in preghiera? Dio vi benedica. Così tante mani. Preghiamo. Fratello Gilbert, vieni a pregare con noi. Fratello Arben, per favore, vieni a tradurre. Preghiamo tutti insieme e crediamo, e il Signore lo farà avverare. Nostro Padre Celeste, Dio Onnipotente, siamo stati molto toccati dalla Tua parola stasera. Tu ci hai riuniti qui intorno alla Tua tavola per nutrirci con questa parola che contiene tutte le promesse. Ti ringraziamo stasera per la rivelazione della Tua parola. Ti ringraziamo per la precisione in Matteo capitolo 17, verso 13. Tu ci parli e noi ti ringraziamo per questo con tutto il cuore. Signore, ti preghiamo di darci tutta l'ubbidienza della fede. Siamo benedetti perché siamo il popolo che tu hai eletto e tu ci hai collocati alla tua presenza. Grazie per la parola fresca dal trono, per la parola che ci prepara per il ritorno glorioso di Cristo. Tu vuoi che siamo pronti per il rapimento. Benedici tutti coloro che hanno alzato le mani, che vorrebbero consacrarsi a te, perché stasera il perdono è ancora possibile, il ravvedimento è possibile, la conversione è possibile, tutto è possibile con te, Signore. Ti ringraziamo che stasera hai ancora rinnovato le nostre forze. Grazie anche per la guarigione che tu hai operato, per la testimonianza di guarigione che abbiamo ascoltato. Ti ringraziamo che tu sei sempre lo stesso e non sei cambiato. Noi crediamo che la tua parola è la verità. Grazie per la rivelazione, Signore. Fortifica e ungi il vaso che tu hai utilizzato per parlarci. Ti ringraziamo che ci hai fatto questa grande grazia di credere questa parola che tu ci hai dato per la nostra epoca. Grazie per averci aperto le orecchie, per ascoltare ciò che lo Spirito dice alle chiese oggi.
profondeur de notre cœur, nous te remercions.
Sì, esaltato nostro Signore. Grazie dal profondo dei nostri cuori per quello che hai fatto e farai in breve. E nel nome del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo che ti abbiamo pregato. Amen. Cantiamo Sol Abifè. Chi vuole alzare le mani può farlo. Caro Signore, basati sull'autorità della Tua parola che proclamiamo e che crediamo, possiamo dire che tutti coloro che ora vengono a Te, che ora credono in Te e che hanno ricevuto l'opera di redenzione, se credi, allora i tuoi peccati sono perdonati nel suo nome. Perché così è scritto, nel suo nome si sarebbe predicato il perdono dei peccati a tutte le genti. Ricevetelo, ricevetelo e ringraziate il Signore per questo. Allo stesso modo è con la guarigione. Egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è su di Lui, e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Ringraziamo Dio per la testimonianza della nipote del nostro fratello. Ti ringraziamo, caro Signore. Tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. Nei giorni del tuo servo William Branham, tu hai dato la vista ai ciechi, hai fatto camminare gli zoppi. Tu non sei morto, sei risorto. E oggi sei in mezzo a noi. Ti ringraziamo perché hai confermato la tua parola per grazia, perché la fede viene dall'udire e l'udire viene dalla parola di Dio. Ti ringrazio, caro Signore, perché tu, come sposo, chiami la tua sposa da ogni popolo, lingua e nazione. E tu porterai a compimento la tua opera di redenzione in modo glorioso. E vedremo ciò che non è mai accaduto su questa terra. Grazie con tutto il cuore per questo e anche per stasera. Ti ringraziamo. Benedici in ogni lingua su tutta la terra e sì con il tuo popolo. Caro Signore, noi vogliamo cantare a te, degno sei tu, degno sei tu. alleluia al tuo meraviglioso nome. Cantiamo: degno sei tu, degno sei tu.